Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Offriamo a Dio nell'Eucaristia tutta la nostra vita. Ricordiamo tutti quelli che portano la croce del Signore. Al Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 26, versetti 57 e 68. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: «Costui ha dichiarato, posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni». Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non rispondi nulla, che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l'hai detto», gli rispose Gesù. «Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» E quelli risposero: «È reo di morte». Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono dicendo: «Fa il profeta per noi, Cristo». «Chi è che ti ha colpito?» Parola del Signore. E continuiamo la nostra lettura. Della passione del Signore. Abbiamo sempre visto finora come l'Evangelo, l'Evangelista, ci indichi una lettura profonda degli avvenimenti, soprattutto sulla base della Scrittura. Lo vediamo insieme.
Certo, questi versetti mi sembrano contrapporre da un lato la macchinazione, viene detto espressamente che è un processo finto, un processo che è segnato da questa ricerca di falsi testimoni, e poi dopo tutti, una volta che viene dalle autorità condannato, c'è tutta la parte rispetto ai soldati, il sopruso completo, e dall'altra parte c'è la confessione di Gesù, mi pare centrale, versetto 64. Il silenzio viene rotto in Matteo da questa confessione che si rifà poi alla Scrittura. Ma insieme alla citazione c'è anche una densità di titoli, perché nello stesso versetto, praticamente a distanza di niente, c'è il Cristo, il Figlio di Dio, e Gesù che, riprendendo Daniele, dice il Figlio dell'uomo. Poi poco dopo, anche attraverso il Verbo, c'è anche il profeta nelle parole delle guardie. E quindi mi sembra che da un lato ci sia veramente questo si sta andando verso l'epilogo nella, molto velocemente, non è stato appena arrestato, ora siamo già alla condanna, e però c'è anche una rivelazione più precisa, anche perché viene detto d'ora innanzi. La citazione di Daniele è anticipata, questo mi sembra l'elemento più in spicco nelle parole di Gesù, che non solo non si sottrae alla confessione della sua identità, ma dice: ma adesso, da ora in avanti vedrete il figlio dell'uomo, quindi da ora in avanti si realizza il testo di Daniele. In questa maniera qua mi pare che Gesù dica che questa presa di possesso, questa sessione alla destra di Dio, quindi diventare pienamente, assumere pienamente tutti i poteri, è con la croce, è con la condanna. E c'era stato il discorso escatologico che rimandava un tempo, adesso mi sembra che qui venga definito il tempo dalla condanna in avanti come il tempo della venuta del figlio.
Lapina dice: da vario tempo il Signore ci invita ad attenderlo con amore. Nel discorso escatologico ci ha detto già che il figlio dell'uomo verrà sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. E oggi vediamo questa grande potenza è perché è seduto alla destra della potenza. E Giovanni, al capitolo 17, ci dice che questa gloria è perché il Padre lo ha amato prima della creazione del mondo. Domenica prossima, nel Vangelo secondo Marco, contempleremo ancora il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. E fino all'Apocalisse il Signore ci invita a vederlo venire con le nubi, e ogni occhio lo vedrà. Sì, perché è colui che è, che era e che viene. Preghiamo dunque con gioia e con umile riconoscenza: vieni, Signore Gesù.
Per tornare a quello che diceva Paolo, io mi chiedo in che modo Gesù sente, capisce, comprende che è da questo momento che il figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza e viene con le nubi del cielo. Questa è una citazione, il figlio dell'uomo, Daniele 7, ma c'è anche il Salmo 109-110. Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. In che modo Gesù intende che questa sua appunto presa di possesso avviene ora? E forse molto semplicemente, come è stato anche interpretato da, per esempio, dal Cantico di Filippesi, in virtù della sua obbedienza, in virtù della sua obbedienza e sottomissione al disegno del Padre, poiché lui ha detto il suo sì al Padre, Dio gli darà in premio le moltitudini dei potenti e gli farà bottino, come dice il canto del servo, che soggiace un po' a tutto il racconto della Passione, quando dice: al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Più avanti dice: il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità, perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti e gli farà bottino, perché egli ha consegnato se stesso alla morte, è stato annoverato tra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. E così ancora nel Nuovo Testamento, San Paolo, comunque, quel canto che San Paolo riporta nella lettera ai Filippesi: per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, per la sua umiliazione.
Ma colpisce molto questa situazione in cui il Vangelo sembra raggiungere il suo culmine. Chi è Gesù? Qui proprio il sommo sacerdote chiede formalmente, quasi con un giuramento: ti scongiuro per il Dio vivente. E quindi a questa parola, a questa domanda, a questo giuramento, Gesù non può e non vuole sottrarsi e si rivela. E la domanda che fa a lui è proprio, sono le stesse parole della confessione di Pietro al capitolo 16. Pietro aveva detto: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Adesso Pietro è sparito, dice, lo seguiva da lontano per vedere come andava a finire. E invece è Gesù stesso che rende testimonianza alla verità e sarà la parola che determina formalmente la condanna che era già stata stabilita, ma a questo punto viene formalmente sancita come bestemmia questa parola di verità, che è il figlio che, dopo essere passato attraverso questa umiliazione estrema, siederà alla destra del Padre. E la parola che dice vedrete il figlio dell'uomo, e quindi sembra proprio identificare che, come poi lo testimonia il Vangelo di Giovanni in modo ancora più esplicito, che l'innalzamento sulla croce è proprio identificato con la rivelazione del figlio dell'uomo che siede alla destra della potenza.
Ma la risposta di Gesù, perlomeno da quello che mi sembra, è duplice, cioè dice, risponde al sommo sacerdote che gli chiede: sei tu il Cristo, il figlio di Dio? E qui è una risposta, cioè il sommo sacerdote gli chiede se è re, e Gesù risponde: sì, lo sono, io sono re. Ma in modo diverso da quello in cui glielo chiede il sommo sacerdote. Il sommo sacerdote gli chiede se è un re della discendenza di Davide, e Gesù risponde: sì, lo sono. Però aggiunge questa cosa, che è questa, che è questa è la bestemmia. Questa è la bestemmia, cioè vedrete il figlio dell'uomo. Cioè lui, rifacendosi a Daniele 7, dice appunto di essere quella figura divina, quell'essere celeste, quell'essere divino che si siede, che riceve potenza e gloria e si siede alla destra della potenza.
Ma io avevo pensato a un parallelo rispetto appunto a questo d'ora innanzi. Vedrete il figlio dell'uomo. Avevo pensato a Giovanni 13, nell'ultima cena, dopo che Giuda esce capitolo 13, versetto 31, Gesù dice: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in Lui. Se Dio è stato glorificato in Lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.
Dico una cosa un po' secondaria, però a me è piaciuto molto che, nonostante tutti siano fuggiti, abbandonando Gesù, Pietro lo segua, anche se da lontano, però Pietro entra in questo palazzo. Poi la conclusione sarà il suo rinnegamento, no? Però comunque lì entra, e come diceva Chiara prima, a me sembra che la presenza di Pietro sia richiamata anche dalla sua professione, ora come domanda sulla bocca del sommo sacerdote. E mi ha colpito in particolare questo, perché un po' tutta questa lettura, quest'anno della Passione, che l'ho letto un pochino sempre in questo modo, cioè di vedere, certo, Gesù dice: percuoterò il pastore e tutte le pecore saranno disperse, quindi lo sa, lo preannuncia e non ci fa conto che non sia così. E procede sapendo che le cose stanno così, però poi sembra quasi che questa cosa lui ancora non l'accetti, perché se li porta con sé, li porta nel Getsemani, insiste perché veglino e preghino con lui anche se loro dormono, però c'è un'insistenza per tre volte ripetuto che li vuole associare in qualche modo. Loro non ce la fanno, ma lui li associa ugualmente, e anche nell'arresto continua ad insegnare a loro. Tirano fuori la spada, che è tutto il contrario di quello che Gesù aveva cercato di insegnare, ma lui continua anche lì il suo insegnamento, cioè non l'ha data ancora persa. E allora anche questa presenza di Pietro, che comunque da lontano va, a me mi incoraggia molto, mi fa pensare che la passione noi non siamo in grado di passarla, di sopportarla quanto a noi, però ho colto tutti questi segnali di una volontà invincibile del Signore Gesù di portarseli dietro i suoi discepoli e la sua Chiesa, di reggerla lui in questo momento, fino a che anche poi la Chiesa, per la forza dello Spirito, sarà in grado di fare questo passaggio. Ma che già adesso ci siano questi anticipi, mi confortano e mi confermano in questa volontà benefica del Signore che va oltre il nostro peccato.
Io aggiungo solo alle cose che avete detto, e anche il silenzio di Gesù, forse per l'Evangelista Gesù tace perché Isaia 53 dice: come un agnello muto. Il fatto che taccia significa che non si difende, anche indubbiamente, non si difende Gesù, non porta argomenti, anzi il capo d'accusa è lui stesso che lo fornisce, e così avverrà anche con Pilato. Ma penso che dietro ci sia Isaia 53, e forse anche altri particolari qui ritrovano un riscontro nel profeta Isaia, soprattutto, quindi viene sputacchiato, schiaffeggiato, insomma. E il punto, uno dei punti discussi è sempre in che senso sarebbe una bestemmia. Cioè, la bestemmia consiste nel fatto che Gesù ha detto: sono il Messia. Se avesse detto solo così, sarebbe stata una bestemmia? O sarebbe stato un capo d'accusa di tipo politico utilizzabile? Oppure la bestemmia è il tipo di Messia che Gesù professa di essere, citando appunto questi testi, il riferimento soprattutto a Daniele. Però questi sono testi, diciamo, dei profeti, E quindi in questo caso bisogna presupporre che sono i Sadducei che considerano una bestemmia un tipo di Messia così, no? Forse non mi sono spiegato. Cioè, sono testi biblici, quindi la bestemmia consisterebbe nell'attribuirsi una figura divina, diciamo una dignità divina in quanto Messia, ma questa dignità divina è nelle scritture, perché Gesù cita le scritture, cita i profeti. Se dicono questa è una bestemmia, se le cose sono così, non sono sicuro, allora significa che loro non sono d'accordo su questo tipo, su queste scritture e su questo tipo di figura del Messia. Mentre per altri, ovviamente, questo è il Messia atteso, indipendentemente dal fatto che poi si identifichi con Gesù.